Quel modo di morire realizza la vera Gesù, ma è appunto manifestazione della regalità di Dio, e così che resta testimonianza della regalità di Dio, così che Dio vince, così che Dio vince sull'inferno, voluto e fabbricato per il corpo umano, la libertà con loro degli uomini, sull'interno, vince la libertà di Dio. Perché proprio Gesù condannato a morte, pieno della luce, gloria esplosiva del divino, Gesù regna. Ecco, Gesù regna. Sullo sfondo una citazione del Salmo 18, quella citazione che poi è ripresa in tal modo, ripresa anche nel crocifisso di Cristo,
Dio Signore,
lo Spirito è certo di Cristo, brilla come luce per noi, esattamente di Cristo. E quella scritta che si vede poi inserita nei quattro spazi segnati dalla croce bizantina, Gesù Cristo vince, mica vince, vince. Vincitore è la realtà di Dio che vince. È la realtà di Dio che vince la religione e la morte. Nel Gesù. Vedete, è la realtà che porta a vincere la storia umana, che trascina dentro di sé la storia umana, non è la realtà di un personaggio che sta al di sotto della vita, ma è proprio la legalità di quel personaggio che si è fatto carico del dramma nella sua universalità, è proprio il carico di tutta la miseria umana. Regna. Regna nel senso della morte. E adesso la quarta questione. Ci diremo qualche cosa, poi ci diremo qualcos'altro ancora nella prima metà del pomeriggio. Cinque quadri, possiamo arrivare ormai a questa posizione, vedete che questi cinque quadri stanno in contrappunto ai cinque quadri che abbiamo incontrato nella seconda sessione. E la quarta, anche qui il testo comunque si articola in questi cinque momenti. Vediamo di intenderci. Il primo quadro, dal versetto 17 al versetto 21. E allora presero Gesù e venne portando la croce via di oggi verso il luogo del trano, che era vista del trano uscire. Uscì. Quel verbo che già abbiamo segnalato all'inizio del capitolo 18. Gesù uscì con i suoi discepoli. L'esodo, ed è l'esodo che continua e che ormai giunge alla piena maturazione di Gesù. Perché adesso Gesù giunge al luogo del cranio portando la croce, quel luogo che è detto in ebraico Golgota. Nella passione secondo domani non compare più nel Cirenaico. E là non crocifisso lui anche altri due, uno da una parte e dall'altra, e uno nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione della fece correre sulla croce che era scritto Gesù di Nazareth, il re dei Giudei.
Gesù di Nazareth che verrebbe in Giudea. Vedete quindi questo primo quadro nella quarta sezione, per dire all'inizio da tutto lo svolgimento della terza sezione, il re. E il re adesso è il titolo che viene sistemato sulla croce per indicare l'imputazione in base alla quale si è stato condannato a morte. Il re e il re. E molti giudei mettono quella iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino, in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dicono allora arrivato: non scrivete il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei, rispose Pilato, ciò ho scritto, ho scritto. Vedete, Pilato continua a rivendicare la posizione di superiore libertà che gli compete, e quando in realtà sta dichiarando di essere prigioniero della sua paura e di essere sottoposto a un regime di violenza che è spietato e autodistruttivo. Ma vedete adesso il condannato a morte ormai a tempo alla croce è quel tipo di cui non piace, è il danno che va alla forma, è l'agnello che nel suo modo di alzare il sangue, nel suo modo di morire, ed era stato dedicato alla legge. Perché ora l'agnello che fu volato ancora al tempo della schiavitù in Egitto e poi di anni in anno in Europa di quella liberazione. Vedete, parlavamo poco fa, adesso bisogna che ulteriormente prestiamo attenzione a questo discorso. Morire in questo modo per esempio significa affermare il valore di liberazione che garantisce l'uscita dalla schiavitù. Per non soltanto risalire radicalmente sottoposti al regime delle faraoniche, ma per l'umanità intera. Per l'umanità che è intrappolata dentro ai meccanismi del potere, che è prigioniera della morte, dalla sua danno in fuori. Vedete, questo modo di morire di Gesù è dotato di una comunità che si comincia. È il re. Ma più esattamente, la regalità che Pilato attribuisce a Gesù come motivo per la domanda morte è la regalità che contiene all'agnello. Ed è pertanto il sangue che l'agnello è ritenuto garanzia di liberazione per coloro che erano schiavi. Non si parla soltanto dell'Egitto, manifestazione di Germano che fu l'antico impero, o altri temi, uno con l'altro, un impero istituzionale nella storia umana, ma l'interazione da quel improvvio, da quel meccanismo inquinato, per cui l'iniziativa umana si afferma prepotentemente come volontà di morte. Anche quando non è dichiarato. Anche quando è sentito una maschera di padroneggi legali. Questione terribile. Tra l'altro, vedete, questa è la condizione umana e qui viene proprio portata a luce, senza lasciare spazio a scandali depressivi, a rigurgiti di sfiducia, di delusione, tutt'altro. Qui diciamo proprio entrando in quella pienezza del segreto che finalmente si compie nell'orienta Dio, per cui questa storia amara è nata della vita di uomini che vogliono prigionieri di Islam, è storia di verso, è la donna che non è il luogo di sconfitta irreparabile, ma è il luogo di quella vittoria sua e si riproduce nella prospettiva della vita rinnovata. Se voi passate da questo primo quadro, dunque ricapitolazione di Gesù precedente, Gesù re dei giudei, per questo ormai attento alla croce, il spettacolo è pubblico. Se voi passate al quinto quadro, versetti da 31 a 32, cosa vediamo? Vedete, stando alla raccolta, perché non tornerò indietro, Gesù è morto. Appesa la croce, sempre lì, appesa la croce, innalzato come la croce. E nel primo quadro è stato crocifisso, quindi innalzato. Nel quinto quadro adesso Gesù ormai è morto. Era il giorno della preparazione. Dunque vedete che stiamo rimandando all'agnello. La preparazione dell'agnello da sua. E i giudei, perché il corpo non rimanesse di così durante il sabato, perché è stato un giorno solenne del sabato, vedete, prima del tramonto, e prima del tramonto bisogna rimuovere i cadaveri, perché poi era un gran giorno del sabato, prima del tramonto. Dall'alba al tramonto, sempre questione della centrale, adesso vedete, dal mezzogiorno al tramonto. Prima del tramonto, che era fidato che fossero loro aspettati le dame, fossero portati via, giunte le donne che siano morte prima del tramonto per essere sottratti alla visione pubblica, perché la legge, come è scritto nel Deuteronomio, dice che rimangano cadaveri esposti oltre il tramonto. Vennero dunque incontrati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro, che era stato protegito insieme con lui. Venendo però da Gesù, Gesù è già morto. Vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati di colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì il sangue e l'acqua. Non siamo bene per questa cosa. E vedete che qui adesso le mani di perché. Chi ha visto nella testimonianza, questa testimonianza è vera, e le chissà che non è vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché se ne dice la scrittura, è il secondo capitolo 12, non gli sarà aspettato alcun osso. Dunque, non sono aspettate le ossa di Gesù, perché Gesù è la mia. Così come è previsto dalla legge che per quanto riguarda l'agnello pasquale, ma questo per quanto riguarda ogni altra vittima che viene impiegata nel culto sacrificale, bisogna garantire l'integrità, non deve avere le mani. Deve entrare in una certa categoria, non deve avere ossa spezzate. La vittima deve essere integra, deve essere tam, è il tecnico addetto al ricevimento, quindi quando qualcuno presenta una vittima per la situazione di sacrificio, controlla la discerne, distingue, va bene, se il greco è tam, quindi c'è di oggi, è perfetto. Perfetto non nel senso morale dell'adesivo, ma nel senso che è funzionale lo scopo, va bene così. E quindi non aspettate l'opera
Questo accenta nel fatto che mentre è in atto proprio nel corso di quelle ore la maturazione degli animi nel tempo, si devono mettere di più. E il ragnello, vedete, come vi ricordavo poco fa, è garante di liberazione dalla schiavitù. E non è soltanto il ricordo di quello che avviene antipatente in piccolo, c'è il mezzo, la liberazione da quella condizione di schiavitù, per cui l'antico Adamo si autodistrugge. Tant'è vero, vedete qui. Il nostro evangelista dice che non gli sono state spezzate le gambe, quindi nessun osso spezzato, perché c'è la difficile scrittura, secondo quanto c'è scritto in Esodo 12, questo vale per tutte le vite del culto sacrificato, ma uno dei soldati, versetto 34, ha sferrato un colpo di lancia contro il fianco, per cui ne è uscito sangue e ne è uscita acqua. E la scena descritta è inconfondibile. Questa è una rievocazione di quanto è avvenuto nel giardino, ritorniamo al giardino, laddove non è bene che l'uomo sia solo di chiare la di Dio, per cui l'antico Adamo non si addormenta e nessuno, ecco che dal fianco è tratta la compagna, viene plasmato fortunatamente e viene sorpresentata ad Adamo quando egli si ripiega, osso dalle mie ossa e carne dalla mia carne, la compagna. Tutto questo non è un fatto, dunque, che l'agnello che adesso è quello che il mondo già soldato spetta al re, è così che viene interpretata la legalità di Gesù, di relazione della legalità di Dio, in quanto è l'agnello. L'agnello in quanto è quel come dire quel strumento da cui dipende la liberazione, la la redenzione, e dicevo, non si tratta soltanto di ricordare l'uscita dalla vita automaticamente o altre strade di liberazione analoghe a questa qui, sì, è la liberazione dell'antico Adamo, da quella signorina nella quale è entrato in nome della sua propria iniziativa. Quella situazione nella quale l'antico Adamo si distrugge, si conferma la morte. Il nuovo Adamo è proprio lui, non niente, è proprio lui che ormai il morto spesso la croce, è il nuovo Adamo che è entrato in dare vita a una nuova umanità. Questo percorso regressivo di cui è protagonista da niente, la presenza della niente per questa redenzione non riguarda semplicemente qualche comunità, ma riguarda esattamente l'umanità intera che è riportata alla presenza della vita in comunione con il nuovo Adamo. Qui vorrei proprio scrivere adesso Adamo. di comunione indissolubile con quella nuova umanità che è nata dal suo fianco. Poi, nuova, ed ecco l'umanità nuova che appartiene a lui, cambia la sua carne attraverso le ossa. Questo modo di dormire nella morte è un modo di generare alla vita nuova l'umanità vera. Ha sposato l'umanità, lo so, dal suo fianco esce tanto d'acqua, è la matrice della nuova umanità presente. L'umanità che ormai è chiamata a ritrovare la vita della vita, in comunione con l'uomo, nella partenza a lui, come sposa o sposa. E ricordate che proprio Giovanni della Catalice che ci invita a contemplare la regalità nuziale del figlio intronizzato nella gloria mediante il titolo di Agnello. L'agnello è lo sposo. Le armi invitati al destino di notte dell'agnello. L'agnello. E allora qui, in versetto 37, appunto un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a come stanno la vita. Prima di capire il paragrafo, l'agnello che era stato in sangue, l'agnello che è la redenzione, quel modo di morire che è un modo di generare la vita nuova, è un nuovo anno. Ebbene, verso di lui lo sguardo, verso di lui si orienta ormai con una intensità inesauribile. La ricerca di una ricerca. Gesù nel capitolo 12 del nostro Vangelo secondo Giovanni, nel versetto 32-33, capitolo 12, dice: quando sarò innalzato attirerò tutto a me, quando sarò innalzato attirerò tutto a me. E qui versetto 37 del nostro capitolo 19 volgeranno lo sguardo come mi hanno fatto. Il capitolo non è spettacolo possibile da nascondere o di interpretare fuggire. Il capitolo è esattamente l'interlocutore verso cui si protende il desiderio umano. Vedete, quel desiderio che viene emerso dalla profondità di un cuore vero. Qui veniamo a quello del maestro, che è sposo. Adesso vedete, il nuovo Adamo è sposo. E la risposta del realtà al traffico dei campi, al fare, e poi la risposta che mi mandate prende contatto con il nuovo Adamo che si rispetta, il nuovo Adamo che vive sulla morte, il nuovo Adamo vivente, glorioso, e questo prende contatto con lui, ecco, implica una realtà di ristrutturazione dei desideri, delle persone, delle aspettative, tutto l'impianto interiore della nostra esistenza umana verso di voi verranno lo sguardo da dove siamo aperti. Non basta. Vedete che qui Secondo quadro, il quarto quadro, facciamo la parte di terzo quadro, ne parleremo di quello centrale. Secondo il quarto, qui cosa succede? Versetto 23 fino al versetto 24. Secondo quadro. I soldati forse avessero il crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora, questa tunica era senza cucitura, tessuta tutto ad un pezzo da fino a fondo, perciò dissero tra di loro: non stracciamola, ma tiriamo sorte a chi tocca. Così che veniva la stessura, si sono divise tra loro le mie vesti, sulla mia tunica hanno gettato la sorte. I soldati fecero proprio così. Qui troviamo ancora una citazione del Salmo 22, di cui ci siamo occupati qualche secolo fa. Ma qui c'è un particolare interessante, perché Gesù ha preso la sua seduta, lo sappiamo, diciamo, le sue vesti adesso vengono spartite tra i soldati, questo stava già scritto nel Salmo 22. Vedete, qui c'è di mezzo una tunica senza cucitura. Il nostro evangelista ci parla di una tunica senza cucitura. Cosa vuol dire questo? Sapete, è un accenno che potrebbe anche sembrarci poco rilevante. Il fatto è che c'è anche una nota nella Bibbia di Gerusalemme, se voi state a caso, a proposito del versetto 23, è molto probabile che qui sia riconoscibile l'accenno a un abbigliamento che è tipicamente sacerdotale, perché l'abito indossato dal sacerdote è un abito vestito senza cucitura. Tutte le commissioni sono escluse per quanto riguarda la vita dei sacerdoti, quindi tutto deve essere sempre molto chiaro, il discernimento sempre molto preciso, sia per quanto si mangia, sia per come si comporta, sia negli ambienti che si abita, e dunque l'abbigliamento è molto curato. Bisogna stare bene attenti a che il sacerdote indossi gli abiti previsti, si deve spogliare, vestire sistematicamente con molta correttezza, si deve lavare, rilavare, proprio sta che c'è di mezzo una tunica senza cucitura. Allusione a un ruolo sacerdotale. Vedete che nei due quadri, il primo e quinto, che siamo quasi fino adesso, la pensione è concentrata sulla niente, è il re. Noi poi l'abbiamo identificato come il nuovo Adamo, il nuovo niente, ma appunto qualificato come sposo che attrae l'umanità intera, perché si consegna a lui, soltanto attrae l'umanità intera, è chiamata a consegnarsi positivamente, attivamente, liberamente a lui. L'opera relativa non fa una trasformazione radicale che interpreta appunto quel risultato che ha inclinato la realtà umana. Sì, e credo che non è possibile. C'è di mezzo un ruolo sacerdotale di Gesù, che per me è un paradosso, perché qui il nostro la diretta è molto cauta, perché Gesù non è un sacerdote, non appartiene a tutti i lei, non vuole compiti di voi, non è un sacerdote. E per di più notate che qui il paradosso sta nel fatto che questo ruolo sacerdotale a cui adesso rispetto al giudice riguarda un personaggio nudo, mentre il giorno va, il sacerdote deve essere più che mai puntualmente e punti
assolutamente effettivo. Quindi è un sacerdozio esercitato in modo del tutto originale rispetto alle costruzioni. Però c'è un accenno. In più, se voi prendete adesso il 4-4, versetto del 8, dopo questo, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, conosciamo bene questi versetti, questo è il momento in cui Gesù muore. E Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, notate queste forme verbali, queste che recensiranno. Queste forme verbali che rinviano al linguaggio classico, direi proprio ufficiale dei sacerdoti. Se te la credi, tutto era ormai compiuto. Dice per avere la scrittura, fino a sentire lì, perché fosse compiuta la oste. E vi era lì un vaso pieno d'aceto, posero perciò una spugna in avuto d'aceto, vicino a una canna, gliela spostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto. Consumato me, si dice poi la fine. Vedete, la stessa forma verbale che sta comparendo nel versetto 28. Vedete, e vedete che questa forma verbale si rimanda al linguaggio a cui accennavo poco fa quando il sacerdote analizza la vittima e constata che è perfetta. Tanto che si vedrà Helios diventa in greco è perfetto, consumato è perfetto. Vedete che qui non è tutto un linguaggio che è proprio della funzione sacerdotale, in applicato su di noi. E vedete che se nel primo e nel secondo quadro di Gesù è la mia vittima di cui stiamo rilassando, nel secondo e nel quarto quadro di Gesù è il sacerdote. E noi siamo ad esempio una novità per cui sacerdote in qualità di offerente e vittima in qualità di offerente coincidono. Questo è importantissimo. Quella che è importante per l'altro è allo stesso tempo l'offerente che gestisce il rito sacrificale. In realtà non è più del mio tipo, si parla di un sacerdote del tutto originale, oltretutto, qui Gesù muore. E potete vedere che il sacerdote nella tradizione verifica che ha svolto un ruolo importantissimo nella storia del popolo di Dio, il sacerdote non può avere portato nulla, non può avere portato niente che abbia neanche una patente di morte, e se soltanto viene in contatto con un ambiente in cui si respira il tutto, ok, non può interpretare il suo punto, perché il sacerdote deve essere la parte salita. Qui invece vedete, andiamo a arrivare con un nuovo sacerdotale che si realizza proprio nell'atto di morire. Non è tutto un nuovo. Questo detto operatoriale non è un detto tecnico svolto dal specialista, ma è l'atto libero compiuto da quello che dice che non ha altro contenuto da offrire se non se stesso, fino alla morte. E d'altra parte la vittima non è una entità passiva, l'agnello soltanto, ma la vittima è una presenza attiva. Vedete che il nuovo Adamo è il protagonista di quella novità nella propria umana, per cui ecco che la soggettività umana può esprimersi come volontà di comunione, come capacità di accoglienza come fecondità per la vita.
Adesso vedete che in questa novità che è proprio qui all'anno,
ecco che ormai nella disposizione di tutti noi quella novità per cui siamo in grado di presentarci, di offrire.
E non di offrire, che sono io, un gesto di niente, ma
di offrire la nostra miseria in tutto, fino al raggiunto della morte. La parte è un e coinvolgi una relazione di vita che porta a un'idea di comunicare un giorno da come il dottore sulla morte. Il dottore per te.
Vedete come questi questi quadri qui, secondo e quarto, che tendono a richiamare la nostra attenzione verso un ruolo sacerdotale di Gesù, in contrappunto al ruolo dell'agnello, vittima, sacerdote, operetto, ma per parlare di un sacerdote così originale, che è l'unico che esercita il suo servizio liturgico nella comunità. Paradosso e prego. Ma come? Questo sacerdote non è distinto da quell'agnello in cui stanno le realtà. Nel suo modo di morire, Gesù è l'obbedienza al Padre che lo ha inviato, che lo riconosce come il figlio da lui amato, Gesù è il figlio. Ed è proprio in questo atto della libertà che si realizza dentro la storia umana, nella carne umana, nella miseria umana, nella morte umana, che esercita una efficacia redentiva, un'efficacia di liberazione, un'efficacia di rigenerazione, è in un rapporto a lui che adesso l'umanità intera è guidata su strade di vita nuova. Là dove le situazioni anche più dolorose, anche più tragiche, anche più aberranti non sono più né saranno mai impedimento perché sia possibile alla creatura umana di presentare come carne da toccare, ossa dalle ossa, la cosa delle cose. Volgeranno lo sguardo a colui che ama nella vita. Tra l'altro qui nel versetto 30, dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è aperto. In altri casi spirò, questo spirò in greco sarebbe tenuto a cinema, con il Signore lo spirò, e il suo respiro è insegnato, non che Cristo spirò, finisce di vivere, muore, ma comunica il suo respiro, fa vivere, non muore, fa vivere, sarebbe tenuto a cinema, il cielo ha battuto la terra.
Ecco, qui la compagna è entrata da Adamo, che Adamo viene, Adamo si sente, Adamo si sente.
e la montagna della non umanità che offre le sue carne e le sue carne e condivide il suo soffio di pace, che si vive ormai in comunione con il figlio di quello. Io abbiamo visto